Curry moves down into the left corner, starting to find some traction. Oh, Kobe Bryant slams up.
Mi sentite?
La qualità dell'audio è pessima.
Perfetto, possiamo cominciare la trasmissione.
Ciao a tutti da Giuseppe e benvenuti alla puntata numero 29 di Lakers Speaker Corner. Anche oggi saluto il mio compare. Ciao Nello.
Ciao a tutti.
E oggi torniamo a parlare un po' di storia e parleremo nello specifico delle finali della Western Conference del 2010 tra i Lakers e i Suns. E per commentare questa serie abbiamo chiamato un ospite che oltre ad essere il cofondatore di The Shot e l'host di End One Podcast è anche, purtroppo per lui, dobbiamo dirlo, un tifoso di Phoenix. Diamo il benvenuto ad Andrea Bandizziol.
Grazie mille Giuseppe, grazie mille Nello, grazie per l'invito ragazzi. Sì, purtroppo sono tifoso di Phoenix e niente, mi avete fatto fare questa cosa... L'ho fatta molto volentieri, devo essere sincero.
Ma noi ti vogliamo, cogliamo l'occasione per ringraziare Andrea anche per il contributo che ci ha dato per il memoriale su Kobe. Per i nostri sì. Ascoltatori, sei una voce conosciuta e apprezzata per quello che hai fatto.
Grazie, ma lì è stato veramente il minimo che si potesse fare. E fra l'altro, noi abbiamo pensato di fare una puntata dedicata unicamente a Kobe. Tempore e alla fine abbiamo deciso di non farla, non perché non rispettassimo Kobe, non volessimo bene a Kobe o qualsiasi altra ragione, o perché non volessimo farla, perché è il giocatore preferito del mio co-conduttore e lui ha detto no, ci darei 2 mesi a decidere cosa mettere dentro, la facciamo quando abbiamo tempo, quando abbiamo 3 settimane senza fare nulla, ci dedichiamo solo a quello. Ha detto va bene, quindi noi vi dobbiamo ancora in generale una puntata sul Kobe che prima o poi faremo, però non vogliamo farla in fretta, ecco.
Io comunque colgo l'occasione per consigliare ai nostri ascoltatori di ascoltare il vostro rewatch di gara 7 tra i Lakers e i Celtics del 2010, visto che ora parleremo di quell'anno. A questo punto ascoltate la nostra puntata di oggi e poi magari date un ascolto anche al loro rewatch di gara 7. Bene, allora direi che possiamo iniziare a parlare di questa serie. In queste settimane abbiamo visto davvero tante partite storiche dei Lakers di tutti gli anni. Abbiamo parlato dei Lakers dello Showtime dell'87, della stagione 2008-2009, però devo dire la verità, personalmente questa serie è stata una delle mie preferite da vedere, perché si è visto un bel basket, soprattutto dal punto di vista offensivo. Allora, facendo un po' di contesto su questa serie, i Lakers in quella stagione ottennero il miglior record della Western Conference con 57 vittorie, però nonostante questo diciamo che non brillavano particolarmente dal punto di vista delle statistiche avanzate. Avevano infatti l'11° offensive rating con 107.6, però la difesa era un po' la chiave di quella squadra, tant'è che avevano il 3° defensive rating della Lega con 102.7. Dall'altra parte invece abbiamo i Suns che ottennero, diciamo, un po' a sorpresa il 3° record ad Ovest con 58 vittorie. Abbiamo anche un GM di eccellenza perché c'era Steve Kerr all'epoca e quella squadra sicuramente ci ha stupito tantissimo, però dal punto di vista offensivo era una squadra particolarmente proficua come i Suns di D'Antoni, tant'è che avevano il miglior offensive rating della Lega con 113.9 e avevano anche soprattutto la miglior percentuale da 3 della Lega con il 41%. Allora io volevo approfittare della presenza di Andrea ovviamente per farci parlare di quei Suns. E volevo chiedergli anche perché tanti tifosi di Phoenix ricordano quella squadra con particolare gioia.
Allora, la squadra era una squadra veramente molto particolare, molto particolare. Allora, piccola premessa, io ho iniziato a seguire l'NBA per colpa di Iverson inizialmente, ma mi sono innamorato di una squadra veramente per colpa di Nets. Quindi la prima squadra che ho veramente tifato sono stati i Suns di Nash 2004-2005. E diciamo che, quindi se mi dovessero chiedere quali sono le mie squadre preferite di ogni tempo, i miei Suns preferiti di ogni tempo, io ti dico probabilmente i Suns 2005-2006, perché erano dirotti, nonostante questo siamo arrivati a tanto così da vincere il titolo. Poi ti dico i Suns 2004-2005 perché sono quelli che mi hanno fatto innamorare del basket, e in terza posizione ti metto i 2009-2010. So che per altre persone, per altri tifosi, i Suns del 2009-2010 arrivano addirittura prima degli altri. Questi Suns non dovevano arrivare fin dove sono arrivati nel 2009-2010, mettiamola così. Ad inizio stagione non eravamo nemmeno dati ai playoff. Quella Western Conference era particolarmente forte, i Suns sulla carta non erano tra le prime. Venivamo da un'annata 2008-2009 in cui non avevamo fatto i playoff. Nash non aveva fatto l'All-Star Game, prima volta dal 2004 che Nash non faceva l'All-Star Game, 2005, scusate, l'All-Star Game. La sensazione generale è che secondo me tutti quanti si erano dimenticati di quanto forte potesse essere Nash. Questa era la mia idea all'epoca, però era un'idea da tifoso ed era un'idea un po' da persona che credeva troppo in Nash. L'idea veramente oggettiva era che Nash non avesse più benzina. Toio, questa era l'idea vera e propria. Sembrava che i Suns fossero lenti. Ricordiamo, hai detto tu giustamente, questa qua è la stagione di Gentry, il primo anno in cui Gentry siede per tutto l'anno sulla panchina dei Suns. Sembrava nella stagione precedente che i Suns sono molto più lenti rispetto ai Suns di D'Antoni. I Suns di D'Antoni erano anche chiamati Suns dei 7 seconds or less. D'Antoni aveva una prima di ogni gara Mark Iavaroni, che era quello che preparava le board ed era il defensive coach dei Suns, ma era anche quello che preparava le board, le lavagne prima di campo, lui diceva ci scriveva ogni volta: ogni secondo che perdiamo dopo i primi 7 secondi di azione le nostre percentuali crollano dell'1,5%. Un calcolo veloce che avevano fatto, davvero, però avevano fatto dei calcoli cui i percentuali dei Suns crollavano per i primi 7 secondi. I Suns là correvano. Era una squadra che correva, e prima di tutto perché c'era il giocatore migliore di sempre, forse, che abbia vestito l'uniforme Suns a correre, che era Marion, perché Nash era giovane, perché Nash stava bene, eccetera eccetera eccetera. Finisce l'era D'Antoni nel 2007-2008, andata malissimo, anche l'esperienza Shaquille O'Neal va a finire malissimo, va via Shaq, va via D'Antoni, magicamente i Suns nel 2009-2010 tornano a correre. Dopo un'annata in cui non corrono più, di nuovo i Suns tornano a correre. Siamo di fronte a un cambio della guardia totale. Dall'anno prima sono andati via due pilastri dell'era D'Antoni, che erano Dio e Bell. Chris Dio è stato esploso sotto D'Antoni. Non so neanche come chiamarlo, 4-5-3, ha giocato di tutto ai Suns, spettacolare, ha vinto anche un Most Improved Player. Raja Bell, il credo sia il più qua correggetemi, voi di sicuro lo sapete meglio di me, ma credo sia il più famoso self-proclamated, come si dice, il più famoso Kobe Stopper, che si è autodichiarato Kobe Stopper. Sì, cioè lui diceva andavo qui in giro.
Però poi dei mentecatti che si sono dichiarati Kobe Stopper era uno dei pochi che secondo me poi realmente gli dava fastidio, fra i vari Patterson e compagnia cantante. Voglio dire, Bell era uno che comunque Kobe gliel'ha fatta sudare, quindi magari di quei mentecatti che si sono rinominati in questo modo, Bell gliel'ha fatta.
Non era mai una bella idea autonominarsi Kobe Stopper in genere.
Però sai, Bell in qualche modo
deve aver fatto tuo.
No, più che altro secondo me lui l'ha saputa usare, perché ovviamente quelle cose davano benzina a Kobe, però da un certo punto di vista gli facevano perdere anche il fuoco sulla partita in certi momenti. E secondo me Bell in alcuni momenti gli è entrato sotto pelle a Kobe. È uno dei pochi che secondo me Kobe ha sofferto psicologicamente, perché Batier magari lo ha difeso meglio o altri difensori, ma Bell gli entrava proprio nella testa, secondo me. C'erano state le partite
bravissimo,
che Bell lo ha fatto soffrire alla grande, io me lo ricordo così.
Bravissimo, bravissimo. Dopo ci torniamo su questo punto qua, dopo ci torneremo su più avanti, diciamo.
Sì, sì.
Tra l'altro non so se lo sapete, ma nella serie del 2006, quella che i Suns vinsero 4-3, ovviamente quella lì è la serie in cui Bell è esploso come Kobe Stopper, no? Si è dichiarato Kobe Stopper, sono arrivati quasi alle mani un paio di volte, presero dei tecnici a vicenda per essere sintonati, eccetera. La madre di Bell aspettò Kobe Bryant nel tunnel. Non mi ricordo che gara fosse, una gara che non era gara 7 vinta dai Suns, quindi non mi ricordo che gara, e gli chiese: Kobe, ti manca affetto, vuoi un abbraccio? Perché Kobe durante la partita aveva detto a Bell di tornare dalla sua mamma, e lui vuoi affetto, quindi per dirvi anche il tipo, la tipa era una, comunque, per capirci,
era una bella famiglia.
Sì sì, il papà era uno che si arrabbiava come una bestia. Il papà, leggetevi il libro di Jack McCollum, in cui racconta le origini della famiglia di Bell. Il papà di Bell, a quanto pare, una testa calda incredibile. Veramente. Vabbè, comunque, chiudiamo, basta parlare di Bell. Andati via anche Matt Barnes e Shaquille. Shaq, ricorderete anche voi, immagino, c'era questo mito che i Suns non potessero battere Duncan senza un lungo dominante. In questa run di playoff qua, nel 2010, senza lunghi, praticamente, fanno fuori... ma non era un 5. Fuori la Portland di LaMarcus Aldridge e di Kemby, primo turno, centro titolare era già Ron Collins, che io devo essere sincero, avevo rimosso, non sto scherzando, prima di vedere queste partite, perché me l'avete chiesto, avevo rimosso. Sì, che...
ha fatto pure un cameo a un certo punto.
Sì. Razzante, cioè. Vabbè, e Fry dalla panca, e poi 4, quindi quella lì 4-2, e al secondo turno fanno uno sweep su Duncan e compagnia briscola.
Perché proprio erano la vostra... non dico bestia nera, ma i vostri nemici, sì, odiati.
Sì, sì, assolutamente. Sì. Cioè, diciamo che paradossalmente per Nash, Duncan era quello che... quell'anno lì, diciamo, si sono rotte due maledizioni. La maledizione Spurs per Nash, la maledizione Suns per Kobe. Che Kobe non aveva mai vinto una serie contro Nash e contro
sì, sì,
i run and gun, no? I run and gun. E niente, queste sono le principali differenze. Come vedrete voi, l'aspetto difensivo cambia in toto, cioè con Gentry c'è un'organizzazione difensiva.
Io, guardando anche un po' le statistiche di quella stagione, se c'era un punto debole di quella squadra, di quei Suns, era il fatto che era una delle squadre che concedeva la più alta percentuale di rimbalzi offensivi ai propri avversari. E questo contro il reparto lunghi dei Lakers sicuramente poteva essere un problema, perché già l'anno prima, l'anno del titolo, i lunghi erano stati la chiave della vittoria dei Lakers. Ecco, io volevo chiedere allora a Nello se ci spiega un po' quali differenze c'erano tra la squadra del titolo dei Lakers del 2009 e quella del 2010.
Ma in primis, quando si parla di queste due squadre, c'è da fare un plauso a chi ha capito che Trevor Ariza aveva visto la Madonna nelle finali NBA contro i Magic, che non si sarebbe ripetuto molto probabilmente, perché all'epoca a Los Angeles c'era anche un fronte che quei soldini che abbiamo dato ad Artes volevano lidissimo ad Ariza, e io sono grato al management dei Lakers di aver fatto la scelta di non Artes, che oltre ad essere un giocatore per il quale ho una passione, mettiamola così, è un giocatore che ci ha dato una dimensione fisica che con Ariza non avevamo, nel senso, Trevor Ariza era un ottimo difensore per tutti quelli che erano quegli esterni che ci facevano male in partenza dal palleggio, ma non ci dava quella capacità anche di forza, di struttura, rimbalzo, che in realtà poi, come ha detto Giuseppe, c'è andare a giocarti una battaglia di rimbalzi contro i Lakers, contro quei Lakers con Bynum, Gasol, Odo e Artest, e Bryant che ne tirava giù un po', era veramente difficile, e Artest ci ha dato una diversa complessità difensiva, perché permetteva di avere uno dei migliori difensori dell'NBA contro il miglior attaccante offensivo sempre. Trevor Ariza era un buon difensore a serate alterne, e poi ovviamente oltre a quelle finali, quindi abbiamo avuto una continuità di esecuzione, mettiamola così, di quelle che erano scelte difensive importanti. E poi oltre a questo c'è stata l'esplosione fra virgolette di Shannon Brown, che è stato bravo a tirare via i minuti di Luke Walton, che era comunque già in una fase calantissima, ed oltre alla sua sapiente conoscenza della TPO praticamente non dava più nulla, a prendere quei minuti lì e ad approfittare dell'infortunio alla caviglia di Vujacic, che lo ha tirato poi dentro i playoff praticamente con quasi 15, insomma, mi sbaglio, 18 minuti di media, una roba così. E questo, anche l'ingresso di Brown è uno di questi fattori che rende i Lakers molto più fisici, perché Shannon Brown era un giocatore che ci garantiva, oltre a una buona presenza difensiva e una discreta copertura di tiro dall'arco, anche un altro elemento, un altro atleta da rimbalzo che permettesse praticamente di avere una no-flying zone dalle parti del canestro dei Lakers in alcuni momenti veramente rilevante.
Sì, tra l'altro poi magari ne parleremo durante il racconto della serie. A un certo punto, se non sbaglio, in gara 1, in gara 2, Shannon Brown, preso dalla transagonistica, prova a fare una schiacciata tipo saltando, forse Stoudamire,
non gara 1
o Richardson, cioè, se avesse portato a termine quella schiacciata, non so cosa.
Quella schiacciata là è la best Mr. Dunk ever, cioè la schiacciata sbagliata più bella della storia, perché fa una roba...
Se la gioca con la schiacciata di LeBron in gara 7,
sì, per il momento, dai, poi in cui l'ha provata, tra l'altro.
Esatto, vabbè, esatto. Comunque è una roba, vabbè, Brown aveva...
Ha senso.
Sì, sì, era anche un po' l'uomo dei what if, perché c'è anche la famosa stoppatona che fa alla prima partita in maglia Lakers, che gli arbitri gli fischiano fallo, non si sa per quale motivo, quindi
è vero.
Era un po' perseguitato da queste
what if. Questa è una roba da Lakers nerd, Andrea.
La schiacciata di Shannon Brown, non schiacciata di Shannon Brown, me la ricordo, la stoppata devo mettere il nome, la
poi,
ricordo.
Poi se sci Shannon Brown... Block la
prima,
te la consiglio. Bene, allora dai, cominciamo a parlare un po' di questa serie. Piccola curiosità, che secondo me è abbastanza particolare: tutte le squadre arrivate ai playoff ad Ovest quell'anno vinsero più di 50 partite. E infatti, negli ultimi 20 anni è successo solamente due volte una cosa del genere. Questo per far capire il contesto competitivo che c'era quell'anno nella Western Conference, che era una vera e propria tonnara. Per quanto riguarda il cammino delle due squadre, l'abbiamo accennato in precedenza, hanno avuto un cammino speculare, perché i Lakers al primo turno hanno battuto i Thunder 4-2, mentre i Suns hanno battuto Portland 4-2. E poi al secondo turno i Suns si sono sbarazzati degli Spurs 4-0, e i Lakers si sono sbarazzati 4-0 dei Jazz. Quindi entrambe le squadre arrivavano riposati a questo appuntamento, e di questa cosa ne beneficerà soprattutto Kobe, a mio avviso, perché ha giocato una serie spaziale, ma ne parleremo a breve.
Kobe aveva, dopo la serie contro i Thunder, aveva fatto draining al ginocchio, ricordi?
Sì,
infatti
sì,
da
sì.
Dopo il draining, praticamente, se non mi sbaglio, dal momento in cui fa il drain al ginocchio alle finali NBA, tipo chiude a 30 di media. Prima aveva avuto una serie contro il Thunder difficile, nel senso aveva giocato a livello di quello che conoscevamo, però no, si vedeva che aveva grossa problematica di mobilità col ginocchio.
Poi, guardando i quintetti e la strutturazione delle due squadre proprio alla palla 2 di gara 1, la prima cosa che mi è venuta in mente è che io immagino i Suns come una squadra moderna che corre, che tira da tre, però poi guardi i due quintetti e anche i Suns partivano con il doppio lungo, perché c'era Robin Lopez più Stoudamire.
Recuperato per quella storia lì,
Esatto, era reduce da un infortunio alla schiena che lo aveva tenuto fermo per oltre due mesi, e in più avevano anche Grant Hill, che era un 3, diciamo, abbastanza lungo, non aveva un grande range di tiro, e quindi erano una squadra abbastanza
anche quello, strutturata. Anche quello che avevamo a due non era proprio piccolino.
Esatto, Richardson era un discreto cubo. E quindi entrambe le squadre, perché poi i Lakers ovviamente partivano con Bynum e Gasol in quintetto, entrambe le squadre diventavano invece più versatili con la panchina, perché nei Lakers entrava Odom al posto di Bynum, mentre nei Suns entrava Fry per Lopez, e quindi cambiava totalmente, diciamo, sia il ritmo che proprio la strutturazione offensiva di quella squadra. Se affrontiamo i temi di gara 1 e gara 2, secondo me possiamo impostarla così, perché sono due gare abbastanza simili nella loro, diciamo, nel loro andamento. In gara 1 in particolare, secondo me, le chiavi sono state due. intanto che i Lakers hanno stravinto la battaglia dei lunghi, già in regular season con i Lakers che avevano vinto 3 confronti diretti su 4 contro i Suns, Stoudamire non era stato proprio eccellente, e in quelle due partite, le prime due partite allo Staples, dimostra un po' di soffrire i lunghi dei Lakers, soprattutto
problema,
quando entrava...
Il problema generale di scusa se ti interrompo, Giuseppe, è che lui, appena trovavo qualcuno che provava a, in americano si dice a punk, cioè a fare il grosso contro di lui, qualcuno che gli dava fastidio, qualcuno che spallava un po', qualcuno di sporco, ecco, Stoudamire improvvisamente diventava un pulcino. E quei Lakers lì erano una squadra che giocava sporco meglio erano spettacolari. E Stoudamire non è stato un minus per il primo due gare incredibile. Stoudamire, secondo me,
diciamo che fa tra l'altro impressione sentire che uno ha sofferto il gioco sporco di Pau Gasol, che diciamo noi abbiamo sempre in ambito Lakers considerato soft, che era stato considerato soft. Però Andrea ha fatto un'osservazione che secondo me è giustissima. Questi Lakers secondo me erano più forti di quelli dell'anno precedente, non solo per Artest e Brown, ma pure perché avevano una consapevolezza e una cattiveria da campioni veri. Cioè in campo era difficile che facessero passare un qualsiasi tentativo di
cazzimma, possiamo dirlo, questa carta è cazzimma.
Vabbè, diciamo che quando in una squadra metti Kobe Bryant, Derek Fisher e Ronald Test, già sei a buon punto, diciamo. Perché il pesce, per esempio, guardando un po' in generale queste due gare insieme, secondo me in gara 1 la chiave, diciamo, principale, una delle chiavi è stata che comunque i Lakers, come dice Andrea, come ha detto bene Andrea, sono stati tosti, ma soprattutto, come diceva Giuseppe, l'ingresso di Odom e la flessibilità che abbiamo avuto nel difendere il pick and roll è stata fondamentale, perché secondo me Odom ci permetteva soprattutto di avere una profondità nello show che facevamo contro soprattutto del pick and roll fra Nash e quelli che non erano Stoudemire, che non aveva nessuno nell'NBA. Cioè noi potevamo veramente difendere quel pick and roll allontanando Nash dalla linea dei tre punti, soprattutto quando il pick and roll era centrale, in una maniera che gli impediva di fare quella famosa caccia al terzo uomo di cui era maestro, no Andrea, tu mi insegni.
Verissimo. Secondo me qua è stato molto bravo Jackson a impostarla così. Memore di come l'avevano impostata, mi sto tirando fuori una roba proprio degli annali, ma l'avevano impostata così i Mavericks nel 2006, serie che perdemmo 4-2 ed era praticamente identica la difesa Mavericks, e hanno facevano esattamente quello che hai detto tu, e i Lakers riescono a farlo qua.
Identico. Tra l'altro l'altra scelta intelligente secondo me sulla difesa del pick and roll è che i Lakers avevano questo show profondo per tutti i pick and roll che non coinvolgevano Stoudemire, perché quando c'era Stoudemire invece tendevano a fare un po' di zona per impedirgli quei famosi roll di cui, diciamo, quando lui riusciva a prendere la palla sul roll di Nash diretto in corsa, non credo ci fosse qualcuno nell'NBA che potesse andare a ferro con Stoudemire facilmente.
Ulteriormente, per confermare ulteriormente quello che hai detto, nel 2006 contro i Mavericks non c'era Stoudemire perché era infortunato.
Esatto, quindi
per dirti proprio sì, cade tutto. Hai colto il punto al 100%. 100%.
Beh, quindi, questo specialmente in gara 1, secondo me, perché poi in gara 2
provano a coinvolgerlo diversamente. Già si vede qualcosa di diverso.
Vabbè, i Suns in gara 2, secondo me, giocano una buona partita.
A dire che in gara 1 i Suns hanno avuto problemi di falli di Grant Hill,
che è una cosa allora.
Grant Hill ha giocato credo 20 minuti o qualcosa meno, comunque lì intorno, insomma, cioè i Suns per le mancanze di difesa in gara 1 sono stati costretti a giocare un sacco di Lou Amundson, non mi ricordavo avesse giocato così tanto. Amundson, che fra l'altro fu molto positivo in quella partita perché aiutò un sacco a rimbalzo. Perché nonostante Amundson abbiamo perso tipo 42 a 34 a rimbalzo, e cioè alla fine il problema, come avete detto voi all'inizio, come ha detto Giuseppe e poi ripetuto anche Tenello, avete controllato il pitturato, i Lakers hanno controllato il pitturato, il rimbalzo e al canestro, tant'è vero che Nash all'intervista, penso una delle più belle della sua carriera, in gara 1, e gli chiedono cos'è che non è andato bene, lui risponde, ve la dico in inglese, insomma, poi possiamo tradurla, they are big, they took a lot of rebounds, they control the paint, they will probably continue to be taller along the series. Cioè, tradotto, sono grandi, hanno preso un sacco di rimbalzi, hanno controllato il pitturato, e vi dirò di più, probabilmente continueranno ad essere più alti di noi.
E io aggiungo un'altra cosa ancora, in quella gara 1 hanno tirato anche meglio da 3. Quindi se, perché lei, i Suns hanno tirato con il 22%, i Lakers con il 47%.
Beh, sai cosa,
aggiungi questi fattori.
Io penso una cosa, che i Suns e i Lakers da un certo punto di vista erano offensivamente il sistema perfetto per distruggere l'altro sistema offensivo, mi spiego. Quando i Lakers riuscivano ad entrare nella TPO nel modo giusto e con i tempi giusti, toglievano un mare di ritmo ai Suns. E invece quando i Suns riuscivano ad alzare il ritmo nella loro maniera, uccidevano tutto quello che era il setup possibile per la TPO. Quindi di fondo questa gara 1 secondo me è proprio il classico esempio dove i Suns non erano riusciti ad avere il ritmo che potevano, che avevano nelle corde per fermare i Lakers. I Lakers avevano eseguito, soprattutto in fase offensiva, in modo... cioè, gara 1 secondo me è uno showcase offensivo clamoroso.
A tutti gli appassionati della TPO, della Triangolo, di Phil Jackson, consiglio di vedere queste prime due partite della serie contro i Suns, perché sono davvero uno spettacolo, a mio avviso.
Poi ci metti che Kobe Bryant sta gara qua 13 su 23, cioè voglio dire...
Esatto, 40 punti, stavo per dirlo io, cioè ragazzi, possiamo dire tutto quello che volete, però Kobe ha fatto 40 punti con 23 tiri, cioè ne parliamo dopo, dico, però ecco, tenete in mente questi numeri,
sì, ma anche perché uno degli aspetti ricorrenti di queste prime due partite, e Gentil lo capirà abbastanza in fretta, è che i Suns non hanno alcuna speranza di poter contenere Kobe con la difesa uomo, perché Kobe gli pagava ovviamente atletismo per ragioni di età. Dudley pagava in termini di velocità, poi un Kobe riposato che gli faceva anche funzionare al meglio il jumper, è chiaro che diventava davvero difficile da contenere per quei Suns.
Esattamente, ti dico una cosa proprio qua da 30 secondi. Strategia nel 2006 di Iavaroni in company, quindi della parte difensiva, era quella di raddoppiare costantemente Kobe, raddoppiare Kobe, perché? Perché Kobe non la lascia comunque, non la passa e quindi forzerà il tiro, ok? E niente, nel 2010 questa cosa non riescono assolutamente a farla, perché Kobe la dà sempre via con i tempi giusti, non hanno un Rajah Bell e quindi non hanno un primo difensore molto forte. Kobe, è inutile anche provare a raddoppiarlo, perché spezza raddoppio praticamente ogni volta, quindi è... fondamentalmente tutto quello che aveva funzionato nelle due serie precedenti contro Kobe anni passati non funziona quest'anno qua.
Beh, allora a questo punto io farei un'osservazione. Andrea, noi abbiamo fatto una puntata sulle Olimpiadi 2008 con Fleccio, il Bold Online,
certo.
E poi abbiamo una cosa in cantiere in cui stiamo facendo uscire dei Mamma Moments, tipo dei piccoli audio, c'è una roba sulle Olimpiadi, un'osservazione che abbiamo fatto tutti, insomma, che poi riporto io in questo Mamma Moment, è che Kobe Bryant prima del 2008 era un giocatore come l'hai descritto tu, cioè gli allenatori lavoravano su quelle che erano i suoi limiti di comprensione di quanto fossero utili i compagni per la vittoria, no? Lo sappiamo tutti, la prima decade NBA di Kobe è stata comunque di quel tipo lì. Le Olimpiadi 2008 invece, secondo me, secondo noi, secondo molti in realtà, sono il momento in cui Kobe diventa il giocatore, per l'appunto, in cui nel 2010 non puoi provare a fargli il raddoppio, perché lui sa che se ti fa girare a vuoto col primo tentativo di raddoppio, poi il suo compagno c'ha vantaggio e alla fine vincerà la partita. E che hai detto una cosa giustissima, e secondo me in questa serie, proprio per questo riferimento che hai fatto tu, ci avevo pensato tra l'altro oggi, perché ero andato a vedere come avevamo perso, la serie nel 2006, avevo visto 4-5 highlights, proprio tipo roba di 3 minuti l'uno, e avevo visto questo raddoppio sistematico che poi in realtà non riesce mai ai Suns in questa gara qua.
Ricordiamo che 2006, fra l'altro, è anche lo sciopero del tiro nella seconda metà di gara 7.
Esatto.
E anche la serie dei due buzzer beater.
Cioè, anche la serie dove Kobe fa il gesto da Isaiah Thomas e dice a tutti i compagni di squadra di uscire senza stringere la mano ai Suns. Da lì, in 2006, ricordiamoci, questa cosa qua me la ricordo, ed era una delle ragioni per cui avevo i Lakers illo tempore nel secondo posto nella mia classifica di squadre più odiate. Allora, primo c'erano saldamente gli Spurs, ma proprio saldamente tuttora, Perché Kobe uscì senza stringere, fece uscire tutti quanti senza stringere la mano ai Suns, dopo una serie in cui, oltretutto, se vi ricordate, andatevi a vedere gara 4 quell'anno lì, Mike D'Antoni disse dopo la serie: ne abbiamo dovute vincere 5 per passare. Gara 4 fu.
Bene, allora.
Ecco, vai.
Allora, continuando a parlare della serie, secondo me, poi verso metà di gara 2 si inizia a vedere un primo aggiustamento di Gentry, che poi si vedrà anche col proseguo della serie. Fuori Lopez, che obiettivamente, anche se era abbastanza produttivo, perché comunque io direi che qualsiasi lungo che gioca il pick and roll con Nash all'epoca poteva essere super produttivo, nonostante fosse produttivo, però contro quei lunghi dei Lakers era un pegno da pagare. Allora cerco, Gentry, di fare un primo aggiustamento, cioè di togliere dal campo Lopez e di mettere Grant Hill e Dudley in campo contemporaneamente, quindi con una versione small dei Suns. E infatti nel terzo quarto di gara 2 i Suns fecero un primo vero parziale che fece un po' spaventare i Lakers, con Grant Hill che addirittura chiuse il terzo quarto con 5 su 5, Dudley fece 5 su 5 da 3. Insomma, questa versione small dei Suns mise per la prima volta in difficoltà i Lakers. E qui io vi volevo chiedere come cambiava l'identità e la struttura sia offensiva che difensiva dei Suns quando, per l'appunto, iniziavano a giocare small o con Grant Hill o Dudley da 4 o con Fry.
Allora, vai, comincio io, poi ti lascio la parola, Anello. Suns correvano tantissimo. Quando avevano quella struttura lì correvano tantissimo e avevano spaziature notevoli. Nash pagava principalmente, come ha spiegato giustamente anche Nero all'inizio, cioè si può derivare da quello che ha detto Nero all'inizio, Nash pagava l'altezza, Nash non riusciva a guardare sopra l'avversario, sopra il difensore, no? Invece con spaziature veramente buone, come avevano quando avevano in campo praticamente un solo non tiratore nel rollante in Stoudamire, diventavano una squadra in cui Nash riusciva a tirare i fili della marionetta benissimo. Detto questo, quindi sì, è vero, riuscimmo a mettervi un pochettino nel sacco per un quarto. Io mi ricordo personalmente, lo riguardate queste partite prima di venire qua sul podio, mi ricordo cosa ho pensato illo tempore. Esco da questa, io uscii da gara 2 con pochissime certezze, perché, cioè, anzi, una delle poche certezze secondo me è che usciamo in 5, perché i Lakers erano troppo grossi per i Suns, non ci sono modi di fermarli nel pitturato, e soprattutto, cosa allucinante, perché lascia stare questi 5 minuti qua, ma i Lakers hanno corso con i Suns nelle prime due gare, hanno corso con i Suns. Questa gara 2 qua è giocata, anche gara 1 è stata giocata a ritmi alti, ma gara 2 è stata giocata a ritmi frenetici.
Gara 2 è tremenda.
E questo qua doveva favorire i Suns. E nonostante noi stessimo correndo come i pazzi, i Lakers ci battono. Cioè, io nella mia testa avevo, ok, se mai riuscissimo a vincerne per sbaglio una, semplicemente questi qua rallentano, cioè ci hanno 20 punti a partita rallentando, ma qual è il problema? Cioè, ci schiantano. Quindi non ne uscì molto male da queste due gare io.
Beh, in realtà io però devo dire la verità, riguardando la serie, soprattutto gara 2, a parte che secondo me il terzo quarto di questa gara è un quarto di pallacanestro bellissima, cioè proprio da appassionato, mi sono super divertito a riguardare questo terzo quarto di gara 2, ma poi in generale secondo me è stato il momento in cui però ha dato a Gentry la possibilità di leggere la possibilità di un cambiamento, perché con la small line up e con la zona tutte le volte che entrava Fry, lui praticamente, anche se in gara 2 non riesce ad avere il risultato sperato, però riesce a fare a botte, fra virgolette, quei Lakers in maniera abbastanza continuativa.
Vero.
Quindi vero. Poi in realtà nel quarto, alla fine i Suns sono finiti sotto quello che hai detto tu, cioè maggiore talento, maggiore fisico, e i Lakers in realtà poi nel quarto di gara 2 secondo me difendono bene, e questo è l'unico motivo per cui poi in realtà i Suns non riescono a continuare la striscia del terzo quarto nel quarto quarto e poi a vincerla, anche se poi si comincia a vedere qualche secondo me segnale importante anche dalla panchina, perché poi mi sbaglio in gara 2 è il primo momento in cui vediamo Dragic, Barbosa, Dudley, tutti schierati in campo contemporaneamente con quei cambi a 3-4 alla volta che ha fatto Gentry per un paio di volte durante la serie, e lì si è visto per esempio quanto potesse essere di grande aiuto la capacità di cambiare ritmo di Dragic, che poi ci avrà fatto male dopo ci farà male, insomma.
Poi per chiudere con gara 2 e poi passare alle partite a Phoenix, questo secondo me, prima di gara 7 contro i Celtics, è il momento più alto di Gasol in maglia Lakers. Nel quarto periodo di gara 2 fa un vero e proprio clinic offensivo spaziale di una bellezza stordente, tant'è che a un certo punto si vedono i Lakers che si passano la palla da una parte e dall'altra del campo, arrivano al ferro con grande facilità, segnano e ci sono Bruce Willis e Tom Cruise sugli spalti, che si vede proprio che si divertono come se stessero vedendo i Lakers dello Showtime, diciamo. E quindi i Lakers vincono gara 2 con un grande quarto periodo, con Kobe che piazza 21 punti e 13 assist, che è il suo carriera per i playoff. Gasol invece ne mette 29 con 9 rimbalzi e 5 assist. Però adesso si va a Phoenix, e a Phoenix cambia qualcosa. Cambia innanzitutto, secondo me, il primo, diciamo, elemento che si nota di diversità è l'atteggiamento di Stoudamire nella metà campo offensiva, perché l'abbiamo detto in precedenza, aveva sofferto tremendamente i lunghi dei Lakers, in particolare Odom. A Phoenix invece si vede che attacca con maggiore decisione il ferro, cioè appena prende la palla nei primi secondi dell'azione attacca il ferro senza pietà, senza esitazione, e poi per due partite almeno consecutive Gasol non riuscirà a tenerlo proprio in nessuna azione. Quando riceveva la palla fronte a canestro, Stoudamire quel primo passo proprio lo distruggeva.
Un paio di volte l'ha umiliato proprio in una
tremendamente.
Che una volta l'ha fatto così, se non mi sbaglio.
Ragazzi, questo qua aveva umiliato, cioè ha umiliato ogni volta che ci sono incontrati, ha umiliato Duncan. Cioè, per farvi capire quanto sia una questione mentale, questo qua era... Ma perché? Perché Duncan era... Cioè, i Lakers erano una squadra, comunque, come dicevo, punk, una squadra tosta. Quegli Spurs là erano tosti, però Duncan aveva un suo stile signorile di difendere, no? Cioè, era molto signorile. E Stoudamire andava, adesso, umiliato, esagerato, però vinceva il duello con Duncan. Stoudamire, penso sia uno dei pochi lunghi che veramente ha vinto il duello con Duncan.
Era troppo più esplosivo di tutti i lunghi, forse, dell'NBA all'epoca.
E ricordatevi che nel 2010 Stoudamire viene già dalla chirurgia, dall'operazione chirurgica. Perché Stoudamire nel 2004-2005 era, cioè il 2004-2005, il primo anno con Nash, Stoudamire era una cosa che non riuscivi a vederlo in campo. Comunque, tutto vero quello che avete detto su gara 3, cioè nonostante gara 3 si corre ancora tanto, nonostante Stoudamire entri con un livello di energia pazzesco, nonostante ci sono dei momenti in cui ci sono in campo contemporaneamente, cioè tanti momenti, non solo dei momenti, ma quando ci sono in campo Nash, Stoudamire e Richardson, sembra il Flying Circus, cioè è una cosa, veramente corrono tantissimo. Nonostante questo, infatti Bynum in questa partita non riesce a stare in...
Sì, tra l'altro Bynum in questa partita, cosa non mi sbaglio, aveva riavuto il problema al ginocchio, a un certo punto cade male sul ginocchio.
Esattamente, sì. È proprio questa. E infatti in questa partita qua soffrite anche Robin Lopez.
Esatto.
Sì.
Lopez fece una dominò il pitturato e fra l'altro fondamentalmente non c'era cioè qua non riuscivate, come posso dire... Potevate alzare la difesa sul pick and roll quanto volevate in questa partita qua. Bynum era... Comunque non ci avreste fermato. Bynum era troppo funzionale a quello che facevate. E i Suns... Bynum poi uscì per infortunio, ma i Suns comunque sin da subito praticamente tagliano Bynum fuori dalla partita.
In realtà Stoudamire nei primi, penso, 7-8 minuti... Praticamente prima fa fare due falli a Bynum e poi fa fare due ad Odom appena entrato. Quindi... Lui in realtà, oltre a fare 42 punti, eccetera, eccetera, lui riesce sostanzialmente a distruggere quello che era il piano di dimensione, mettiamola così, volume che i Lakers avevano, soprattutto al rimbalzo.
Da Bynum, rimane un 4 falli in 9 minuti. Odom finirà fuori per falli. In totale 8 gli hanno fatti prendere Stoudemire. Guarda caso, prima partita in cui non perdiamo la lotta a rimbalzo, cui non straperdiamo la lotta a rimbalzo. In realtà, se non sbaglio, comunque i Lakers presero più rimbalzi dei Suns. I Suns vincono.
Io prima di parlare dell'altro aspetto importante di questa serie, faccio un piccolo OT. Perché nel secondo quarto si vede un'intervista di Obama, fatta da Obama da Marv Herbert di TNT, in cui si parlava di LeBron, perché nel 2010 era l'anno della decision, e ovviamente era bellissimo vedere Obama che faceva questo endorsement per portare LeBron a Chicago, dicendo che avrebbe composto un trio spettacolare con Derrick Rose e Noah, entrambi RIP, diciamo, per fare capire anche un po' il contesto dell'epoca, perché durante il racconto di questa serie da parte di TNT la decision di LeBron era ricorrente, si vedeva proprio che era nell'aria questo evento che poi di fatto negli anni successivi cambiò tutto il panorama della NBA.
Io ricordo che all'epoca vivevo a Madrid e per la prima volta probabilmente in un anno che ho vissuto sulla copertina, se non sbaglio, di Marca, quando LeBron era nel momento della decisione, c'era metà pagina per LeBron James su Marca, un giornale prettamente calcistico, quindi LeBron praticamente aveva fatto pure probabilmente la Spagna in quel momento seguiva il più NBA per il discorso che so, però in generale mi impressionò proprio quello che dici tu, che in quel momento la decisione era il topic numero uno, forse pure più dei playoff.
Anche perché si parlava molto di Phil Jackson pure in chiave Lakers, perché non era sicuro che potesse continuare con i Lakers, e veniva accostato a tutte le squadre interessate a LeBron, perché si parlava dei Bulls, si parlava dei Nets e si parlava persino di Cleveland, che stava provando forse proprio l'ultimo tentativo per convincere James a rimanere, poi sappiamo come andò a finire.
In realtà poi, tra l'altro, LeBron e Phil Jackson voglio dire. No, poi in realtà una cosa che volevo dire io su gara 3, che in realtà mi ha impressionato moltissimo, a parte tutto il discorso della velocità con cui i Suns riuscirono a tirare fuori lunghi, a giocare meglio il pick and roll eccetera eccetera, è che i Suns in questa partita qua, secondo me, hanno difeso alla grande, hanno probabilmente messo così tanta sabbia nell'ingranaggio dei Lakers che i Lakers fanno 17 palle perse contro le 7 dei Suns, che giocavano a una velocità folle e non commettevano turnover. E un'altra roba che hanno fatto è che, ovviamente, poi difendendo con la zona, probabilmente, vabbè, tutto quello che volete voi, però in generale sono stati disciplinatissimi su tutti gli aiuti. Infatti i Lakers, se non mi sbaglio, tirano solo 20 tiri liberi, e quando c'hai in squadra Bryant, Gasol e roba del genere, 20 tiri liberi è praticamente niente.
Contro 42 liberi dei Suns, tra l'altro.
Esatto.
Sì, qua, ma lì, ma fu Stoudemire. Stoudemire praticamente una velocità unica, assolutamente. Tra l'altro, in questa partita qua, la risposta principale dei Lakers, non so se siete d'accordo con me, fu quella di diventare ancora più tosti come squadra. Questa qua, infatti, è la partita in cui Fisher alza veramente i giri, secondo me. E fu la partita in cui Nash si ruppe anche il naso, proprio perché la difesa di Fisher era molto
fisica.
Diciamo che Fisher, quando giocava fuori casa, cioè, aveva proprio gli partiva, non lo so, qualche embolo, perché se guardi la carriera di Fisher, tra l'altro lo dicono pure i telecronisti sui link che troverete nella pagina dell'articolo delle gare su YouTube, i telecronisti lo ricordano varie volte. Derek Fisher era proprio quel giocatore, il generale che volevi fuori casa, perché lui probabilmente si gasava ad essere insultato. Come molto probabilmente succedeva. Sì. Tra l'altro, questa partita qua fa pure 18 punti, Dereccone nostro.
Partitona, e fa anche sanguinare Stoudemire. a rimbalzo, se non ricordo bene. Di che, cioè semplicemente l'ha toccato in una parte del corpo piena, irroratissima di sangue. Adesso sembra che Derek Fisher sia Undertaker, no? Era semplicemente
era grosso.
Era
un cubo di merda.
Fisher fa sanguinare Stoudemire colpendolo sugli occhiali che gli tagliano sulla fronte, se ti ricordi.
Sì,
se riguardi quel colpo, secondo te sei sicuro al 100% che Fisher non l'abbia fatto apposta? Io non lo so. Fisher avrebbe anche potuto decidere di fare così, conoscendo il personaggio.
Un aspetto che secondo me è importante, guardando a un certo punto TNT mostra una statistica su gara 3 e dice che i Lakers in gara 3 hanno tirato con il 57% contro la difesa uomo e con il 31% contro la difesa zona. E io allora vorrei chiedere al nostro coach Nello, perché la zona in questa serie, soprattutto in gara 3 e gara 4, poi piano piano i Lakers e Phil Jackson sono stati bravi a fare i giusti aggiustamenti, scusate questa ripetizione, diciamo, perché questa zona ha messo in difficoltà così tanti Lakers?
Allora, secondo me la prima cosa da dire è che Phil Jackson in gara 3 è stato un po' presuntuoso offensivamente, nel senso che lui ha continuato a spingere un certo tipo di applicazione da DPO che praticamente non ci permetteva di caricare un lato a dovere, come poi faremo successivamente, per avere poi dei tiri aperti oppure dei post rapidi sulla rotazione della palla. Quindi Jackson praticamente in realtà non si aggiusta alla zona in gara 3, e quindi questo è il motivo della situazione specifica per cui in gara 3 i Lakers praticamente fanno pena ad attaccare questa zona. Il secondo motivo per il quale secondo me i Lakers non riescono ad adattarsi naturalmente e che la chiave dei Lakers per battere questa zona è sicuramente Lamar Odom. E Odom non riesce, secondo me, in questa partita, a prescindere dal trovare il ritmo, ma in generale, anche perché dovendo stare dietro questo Stoudemire, diciamo, non era una roba facile, probabilmente non riesce a fare quel movimento sulla linea di fondo o a salire verso la linea del tiro libero quando è in opposizione, che però poi nelle gare successive sarà il segreto dei Lakers per almeno mettere a segno con continuità canestri contro la zona, perché poi secondo me, se dobbiamo fare un commento generale, i Lakers la zona dei Suns in realtà non la batteranno quasi mai, forse solo in gara 6, però cominciano ad approfittare dei momenti della difesa uomo per fare più volume, e poi contro la difesa zona riescono ad avere una continuità, a segnare magari un possesso sì, un possesso no, alternare molto i tiri da tre punti, le ricerche interne, in generale ad avere più pazienza, e quindi poi alla fine, se sei paziente contro la zona, in qualche modo ne esci sempre un minimo. E invece questa gara qua i Lakers non si aggiustano, e in più sono anche impazienti, perché abbiamo tirato un quantitativo di tiri da tre punti, se non mi sbaglio 30 o passa, ma soprattutto che tiri da tre punti abbiamo preso. Ci sono stati dei momenti in cui c'è praticamente gente che palleggiava 10 secondi, passava la palla da un lato, gli ritornava e ti sparava un tiro senza senso. I Lakers non ci hanno capito niente in questa partita qua.
Quindi i Suns, vuole dire qualcosa, Andrea?
Ah, guarda, questa gara qua, in realtà su gara 3 non tantissimo, nel senso che quello che dovevo dire l'ho già detto, però legandomi ai temi della zona e in generale delle difficoltà che i Lakers hanno trovato ad attaccare, la risposta secondo me dei Lakers è cioè, come hai detto tu Nello, non riusciranno praticamente a risolvere questo problema se non in gara 6, che gara 6 fu un caporetto per i Suns. Ma non riuscendo a risolvere queste cose, l'unica soluzione è quella che ho pensato dopo gara 2, cioè semplicemente diminuiscono il numero dei possessi. Cioè, se abbiamo difficoltà a segnare, diminuiamo il numero di possessi, non è un problema. Cioè, se dobbiamo fare a pugni vinciamo noi. Questo era il pensiero di Phil Jackson. E questa, secondo me, è la ragione vera. Cioè, era la vera differenza fra le due squadre. Perché i Lakers avevano quante facce. Cioè, voi penso ve le ricordate. Erano una squadra super camaleontica. E come vi dicevo prima, microfoni spenti. Il fatto stesso che i Lakers potessero adattarsi a così tanti stili diversi, di essere alla fine erano bravi quanto i Suns a correre, erano molto più bravi dei Suns a rallentare il gioco, cioè io non riesco a rosicare rispetto a questa serie qua del 2010. I Lakers erano questi Lakers erano troppo più forti di quei Suns.
Sì, cioè, condivido il punto di vista di Andrea. Sia sul discorso della zona, perché secondo me realmente un po' per quello che era l'idea di Phil Jackson, un po' per quello che era l'attitudine di certi nostri giocatori, mettiamola così, secondo me non si poteva giocare un attacco alla zona un po' più strutturato di quello che abbiamo tirato fuori. Quindi, come dice Andrea, abbiamo passato i possessi cercando, per quelli che erano i possessi con la zona, di giocare un po' più sui 20 secondi e provare a fare quel lavoro di alto basso che poi Odom e Gasol in gara 5 e 6 soprattutto riusciranno a mettere in piedi, mettiamola così.
L'unico elemento di vantaggio che potevano avere quei Suns su quei Lakers, secondo me, era la panchina. Una panchina che fin lì, cioè nelle prime tre gare, era stata abbastanza negativa, quella di Phoenix. In gara 4, però, finalmente direi, si svegliano tutti, persino Fry, che a un certo punto era tipo 1 su 21 nella serie.
Vi consiglio, fra l'altro, soprattutto ai tifosi Lakers, andatevi a riguardare la prestazione, cercatevi degli highlight, qualcosa, non lo so, di Fry in gara 2 di questa serie. 9 minuti più brutti della storia della pallacanestro, c'è una cosa...
Arrosto, Ferri, tabelloni,
ma poi c'aveva, una faccia, cioè quello che io mi chiedevo mentre riguardavo queste partite, Fry c'aveva la faccia di uno che non lo so, cioè gli era successo qualcosa, aveva
perso la faccia di chi gli era morto la salsa, sì.
Cioè io non lo so, io ho pensato a un certo punto che praticamente avrebbe avuto bisogno di uno psicologo dopo sta serie se non gli entrava anche nessuno da tre punti, perché che il ragazzo c'aveva una faccia, non lo so, io non so manco come faceva gente a metterlo in campo, io non l'avrei messo in campo uno con quella faccia là, sinceramente.
Cioè si riprende in gara 4, come dicevi tu Giuseppe, si svegliano tutti.
Si svegliano tutti, infatti i Suns nel secondo quarto fanno un parziale di 41 punti, tirando addirittura 7 su 10 da 3, tra l'altro anche il volume è impressionante, perché 10 triple in un quarto è una media da NBA moderna, da NBA attuale. Perché c'è un Dragic che alza ancora di più il ritmo, c'è Fry che mette delle triple, c'è Dudley che in quella serie tirò alla fine con il 50% da 3, e poi c'erano anche dei Lakers che giocarono una difesa in transizione ai limiti dell'imbarazzante, e sia nel secondo quarto che all'inizio del quarto periodo i Lakers subirono dei parziali sanguinosi che di fatto poi gli costeranno la partita. Ed è bellissimo, a un certo punto si vede un time out di Gentry in cui dice proprio due parole che rappresentano dei concetti modernissimi della NBA. Let's be aggressive and just spread the floor. Cioè... sembra di essere nel 2020. Cioè...
Gentry era l'assistente, lead assistant di... Antoni nel 2005-2006, quindi insomma
sì.
Comunque maggior ragione per confermare quello che tu hai detto prima, Giuseppe, in questa partita qua i Suns la vincono solo grazie alla panchina, perché a vedere anche solo i plus minus dei due quintetti, che è la statistica più scema di tutte, cioè i pari ed Odom, diciamo, Lopez riesce a stare in campo per una decina di minuti, Bryant è ingiocabile per il, cioè Bryant gioca una partita clamorosa,
38 punti con 22 tiri,
ma 38 e 10, cioè in questa serie qua
10 assist, 7 rimbalzi, terribile.
Kobe la passa quasi meglio di Nash in questa... impressionante, una sola palla persa.
Sì.
Io mi ricordo proprio nettissima sensazione, avendo finito la non abbiamo una possibilità, io non ho mai avuto la sensazione in questa serie che avessimo avuto una possibilità, una di uscire da questa, cioè anche sul 2-2 non mi è passato per la testa che potessimo vincerla sta serie.
Io in realtà su questa partita qua all'epoca avevo un po' paura, fra virgolette, e che poi è una roba che mi è ritornata guardandola, per un motivo semplice. Secondo me i Suns in questa partita qua, soprattutto Nash e Dragic, praticamente attaccano il pick and roll e quel famoso show che i Lakers gli facevano per allontanarli e per non concedergli facilmente il terzo uomo. Praticamente la risposta di Dragic e Nash è di attaccare ad una velocità folle qualsiasi pick and roll arrivasse, perché di questo modo gli show sono troppo pericolosi, cioè ti fanno prendere un quantitativo di falli, un lungo che esce a fare show così alto su un pick and roll attaccato forte come l'ha attaccato Nash e Dragic in questa partita qua, ti costringe a caricarti di falli. In particolare questo poi ha permesso a Lopez, Stoudemire ed Amundson perfino di fare una partita anche a rimbalzo offensivo clamoroso. Se non mi sbaglio, i Suns questa partita a rimbalzo offensivo la vincono, cioè prendono più rimbalzi offensivi di quelli che hanno preso i grossi Lakers, e secondo me uno dei segreti è che praticamente l'esecuzione del gioco a due era vergognosamente più rapida rispetto agli altri, alle altre partite. Praticamente quando hanno girato l'angolo sia Nesci che Dragic, secondo me al doppio della velocità di cui l'avevano, di cui, in cui l'avevano, con cui l'avevano fatto nelle partite precedenti, e questo ha permesso una serie di giocate sul roll, oppure di tiri con una sorta di anche soprannumero in termini di rimbalzo, che ha concesso ai Suns un quantitativo di second chance in generale, un numero di rimbalzi offensivi che non sei abituato a vedere da una squadra strutturata in quel modo.
Ma specialmente anche di triple aperte, secondo me, di triple aperte sugli scarichi dal pick and roll, perché spesso aiutavamo troppo, perché i nostri lunghi difendevano in maniera imbarazzante. E i Suns hanno tirato una marea di triple dall'angolo o triple aperte che ci hanno obiettivamente devastato proprio. E da qui passa, secondo me, poi a un aggiustamento che ha fatto Phil Jackson in gara 5 e che si rivedrà anche in gara 6. Da qua in poi il pick and roll che coinvolge Nash, la nostra strategia difensiva sul pick and roll che coinvolge Nash cambia totalmente, perché iniziamo a cambiare un po' più spesso. Detta così può sembrare una follia, perché dici vedere Nash contro Gasol o Bynum, insomma, è una follia, e infatti Nash ne ha approfittato, perché l'obiettivo era quello di rendere Nash uno scorer, e così è stato, perché Nash ha messo una marea di canestri, di triple dal palleggio o di floater, insomma un sacco di jumper in faccia ai nostri lunghi, però questo ha consentito ai Lakers di mettere un po' fuori dalla partita quelli che erano gli esterni e i lunghi dei Suns.
Scusa se ti interrompo su questa cosa. Dimmi. Qua, un punto bellissimo, hai toccato un punto, cioè, secondo me fantastico. Tu hai detto giustamente, vogliono far diventare Nash uno scorer, e non so se notate, in questa partita qua c'è lo stesso approccio, cioè, con Kobe, cioè tutte e due le squadre provano a raddoppiare, a costringere la loro stella, la stella avversaria a segnare. Che anche i Suns puntano unicamente cambiando ad ogni azione, cambiando il difensore su Bryant, perché Barbosa e Richardson qua in questa gara qua fanno un lavoro pazzesco. Commettono sul fatto che Bryant segni e non la passi. La stessa cosa che fanno i Lakers con Nash. Però arrivano da due punti diversi, no? Perché i Suns arrivano dicendo puntiamo sulla vena egoistica di Kobe, e mentre i Lakers puntiamo sul fatto che Nash non sa diventare protagonista. È bellissimo, arrivano allo stesso identico punto, e secondo me la battaglia tra le tre due personalità la vince Kobe in questa gara, nonostante sia la partita in cui è meno efficiente, fa comunque 30 con 27, fa 30-11, quindi è la peggior partita della serie, e fa 30-11-9, vi fa capire che serie ha giocato. Il duello personale lo vince leggermente Kobe, e secondo me quella è anche la ragione, tra virgolette, per cui i Lakers vincono poco il duello.
Sì, poi un altro aggiustamento che fanno, non so se l'hai notato pure tu, Nello, è la difesa che hanno provato a mettere su contro Stoudemire, perché appena riceveva la palla Stoudemire, subito creavano quasi un vero e proprio muro quando lui provava ad andare al ferro, cercando di farlo diventare un passatore. E Stoudemire sicuramente non era un passatore eccellente.
Quello diciamo, è stato uno dei punti che in realtà lì è stato a fare per tutta la serie, però gli è riuscito meglio in questa partita qua, perché i Lakers avevano deciso anche l'ho detto prima, sul pick and roll fra Nash e Lopez, fra Nash e Fry, i Lakers cercavano di fare show, ma il pick and roll fra Nash e Stoudemire, soprattutto i Lakers già nelle prime 3 o 4 avevano provato a quasi fare zona per quanto riguardava gli altri tre, capito? Cercare di mettere, tipo finire a fare tra virgolette una sorta di triangolo e due, mettiamolo in questo modo qua, che però non era riuscita sta roba qua. Invece adesso praticamente i Lakers hanno capito che per fare quella robina là dovevano in qualche modo fare una sorta di drop coverage con il bloccate, e questo ha permesso di contenere Stoudemire, perché in realtà non aveva quel metro e mezzo per prendere velocità, che poi, come avevo detto prima, risultava troppo un vantaggio enorme contro lunghi troppo più lenti di lui. Quindi secondo me questa è una roba a cui i Lakers sono arrivati perdendo due partite, provando a fare questa cosa. Poi, come tutte le cose in ambito playoff magari basta veramente un dettaglio, basta il timing di un giocatore piuttosto che un altro, oppure basta Nash che praticamente dovendo fare più lo scorer durante tutta la partita, ma quindi magari è meno lucido nella distribuzione. Passano tutti questi piccoli, basta qualche piccolo dettaglio, è un lavoro che hai fatto per 3-4 partite che non funzionava invece poi in questa partita qua, diciamo che funziona, insomma. Poi sul discorso che faceva Andrea, io la vedo in una maniera simile, l'unica motivazione per la quale, l'unica cosa su cui, diciamo, fra virgolette mi discosto è che secondo me Nash aveva anche un problema proprio di cui, cioè Nash faceva sempre la scelta giusta, secondo me, o quasi sempre la scelta giusta, e quando ti cambiano in quel modo là, Nash sa che il mismatch ce l'ha lui, e Nash sa che anche se forse non è uno scorer da 30 a sera tutte le sere, una partita, due partite contro quel tipo di difesa le può giocare. E poi tra l'altro aveva giocato in questo modo contro gli Spurs, no Andrea? Anche gli Spurs a un certo punto gli avevano cambiato qualsiasi cosa per cercare di fargli fare.
Migliore serie di sempre di Nash. Migliore serie di sempre di Nash.
Quindi Jackson... memoria,
mi pare che Nash chiuse a 23 partita contro gli Spurs. So che sembra niente perché per dei tifosi Lakers abituati allo scorer, no? Come Kobe. 23 per Kobe penso sia una serie in cui va tutto male. Mentre per Nash 23 punti era una roba... passò anche male, mi pare 7-8 assist contro gli Spurs.
Guarda, voglio aggiungere una roba su questa cosa qua, fare un parallelo fra virgolette Jackson Popovich, che è una roba che non mi piace, però io della carriera di Phil Jackson io penso che ci siano state due stagioni in cui lui ha allenato e fatto realmente la differenza in panca. Quella dopo il primo ritiro di Michael Jordan, in cui secondo me, come si è visto pure, sai, The Last Dance, fa di vedere al mondo che sì, c'aveva Michael Jordan, ma lui allenava. E in questa serie qua riesce a fare l'aggiustamento che Popovich avrebbe voluto fare in una maniera un pelo più efficace, perché a parte che lui, perché vabbè, Phil Jackson c'aveva Odom e Popovich no, diciamo questo è ovviamente l'elemento base, ma riesce in qualche modo a far ruotare gli altri quattro giocatori in questo sistema di do il tiro a Nash, però in qualche modo mi trovo in un mismatch per il quale se Nash mi batte dal palleggio poi sono messo malissimo, perché non ho rim protection, perché magari Nash batte il lungo a 8 metri dal canestro, quindi non c'è più rim protection, e poi intorno ci sono tutti i tiratori, e quindi capace che avendo io collassato l'aria ci sono due tiratori da 40% con 6 metri. Invece Jackson riesce in qualche modo a sfidare Nash a fare questo lavoro di battere l'uomo e tutto quello che vuoi tu, ma copre l'area senza staccarsi eccessivamente dai tiratori, cosa che invece secondo me gli Spurs avevano fatto nella serie precedente. Mi ricordo bene quella serie per una serie
ricordi di... benissimo, sì, ricordi benissimo.
L'avevo vista, io sono un grande fan di Popovich, però io non credo che sia stato un allenatore, o come credo sia un grande allenatore, cioè sia un allenatore migliore di Jackson in termini di pallacanestro, ma non avesse certe letture che Jackson aveva, e questo piccolo aggiustamento, quel metro in meno che Jackson ha dato ai tiratori degli Suns, gli ha permesso poi quelle volte che Nash batteva dal palleggio il proprio avversario di avere un minimo di copertura, le triple non erano proprio tutte aperte, mettiamola così, e questo secondo me è il modo con il quale è riuscito a limitare fra virgolette Nash, anche se come dice Andrea probabilmente questa è la sua migliore partita della serie, però per quello che era l'obiettivo finale dei Lakers diciamo che è stato un grosso aggiustamento.
Sì, tra l'altro Nash poi comunque giocherà un quarto periodo strepitoso, perché i Lakers sono stati avanti per tutta la partita, però qual è la differenza in questo quarto periodo? È che Kobe secondo me era un po' stanco, è stato forse uno dei pochi frangenti in questa serie in cui non è stato proprio lucidissimo, mentre Nash, che aveva potuto riposare a lungo ed entrare, se non sbaglio, a 4-5 minuti dalla fine, inizia a giocare una pallacanestro allucinante, inizia a spiegare basket. Alcune azioni, onestamente, mi ricordavano veramente Steph Curry, è probabilmente il giocatore della storia che più di tutti, diciamo, assomiglia, cioè che ha ricordato Curry. Ha messo due tiri dalla media a un certo punto sul cambio contro Gasol negli ultimissimi minuti, spettacolari. veramente spettacolari, riportando così i Suns a stretto contatto. E qui vorrei proprio darci qualche frangente a parlare di quello che secondo me l'ultimo minuto dei playoff forse più pazzo di sempre, perché quello che ho visto in questo minuto di questa gara 5 onestamente io lo ricordo poche volte. C'è intanto un episodio famosissimo, cioè i Lakers erano avanti di 3 a 50 secondi dalla fine e c'è il test che sbaglia due tiri consecutivi.
Aspetta, devi spiegare com'è il secondo, perché
esatto,
il secondo
è... esatto, il secondo è un rimbalzo offensivo dei Lakers, quindi il cronometro ovviamente che viene resettato. E quindi i Lakers hanno, sono più 3, cioè 50
cronometro
secondi
24, palle, cronometro 24 ancora.
Esatto, palle in mano, quindi potrebbero far scorrere tutti i 24 secondi, e invece al test si prende una tripla aperta, sì perché era aperta però senza alcun senso, e la sbaglia ovviamente, e poi si sente il pubblico che grida no.
Tra l'altro, se posso dire una cosa su sta roba, nell'intervista subito dopo la partita lui risponde a Craig Sager dicendo io gioco a basketball come al playground, sì. E Sager gli dice,
lo trolla Sager,
e Sager gli dice ma non c'è il cronometro al playground, io gioco sempre come al playground, è una roba bellissima.
Sì.
Viva Craig Sager, ragazzi.
È bellissimo che rientri in panchina dopo questa sciagura che ha combinato, nessuno lo può vedere, c'è Kobe che era seduto a fianco a lui ma non voleva neanche stare seduto a fianco a lui, e si alza, Kobe si alza, non lo vuole neanche vedere Artest, e quindi questo errore poi consente,
Artest ti siede a fianco a Jackson
pure
motivo,
e lo cazzia malamente. Per una volta Jackson perde il suo aplomb, ma non finisce qui, cioè questo minuto folle non finisce qui, perché poi Fry dall'altra parte sbaglia una tripla abbastanza solo. E poi sull'azione successiva c'è Gasol, che io onestamente non lo so, se non sbaglio è un pick and roll tra Kobe e Gasol, e Gasol potrebbe tranquillamente andare per un layup, comunque per una schiacciata facile, e invece prova a posterizzare Fry con una schiacciata che onestamente non gli appartiene molto dal punto di vista dell'esplosività.
Non ha mai staccato da dove ha staccato.
Sì,
non ho capito perché abbia provato, vabbè, sì.
Ha fatto una schiacciata che ovviamente ha preso il ferro ed è rimbalzata quasi a centrocampo, e a quel punto poi i Suns sono ancora dietro di 3 punti, hanno ben 3 opportunità per vincere la partita, perché c'è prima Nash che si prende una tripla dal palleggio, tra l'altro era contro Odom perché c'era stato un cross match in semitransizione, si prende una tripla dal palleggio Nash e sbaglia, errore di Nash, rimbalzo lunghissimo che viene raccolto dallo stesso Nash, che serve Richardson che è tutto solo dal lato destro del campo e sbaglia la tripla del pareggio, ma altro rimbalzo offensivo questa volta di Fry, che scarica per Richardson che questa volta si prende una tripla un po' fuori equilibrio rispetto alla prima, e fuori equilibrio dalla parte centrale del campo questa volta mette il canestro con una tripla di tabella.
Tabella, di tabella.
Tabella non dichiarata, come si diceva al campetto da me. Tabella non dichiarata.
Non dichiarata, non dichiaratissima. E qui già si aggira lo spettro di Tim Thomas per i Lakers, no. per quella serie che abbiamo citato in precedenza. Però ci sono 3 secondi sul cronometro, ovviamente tutti si aspettano un tiro di Kobe, c'è TNT che manda in onda le immagini degli innumerevoli buzzer beater messi da Kobe in quella stagione, Kobe che finge sulla rimessa di andare verso il centro del campo, però poi va sul lato destro, ma di fatto va a sbattere contro il raddoppio dei Suns, infatti è costretto a prendersi un tiro da 3 super contestato, fuori equilibrio, che veramente è rarissima questa cosa, non è che non prende il ferro, questo tiro va mezzo metro corto rispetto al ferro, e a quel punto solo un folle, uno squilibrato come Artest si può gettare su quella palla prevedendo quasi in un certo senso la traiettoria di quel tiro, e prende penso forse il rimbalzo offensivo più importante della storia dei Lakers, prende quel rimbalzo offensivo e mette un buzzer beater, tra l'altro con un angolo di tiro difficilissimo, di tabella, cioè un tiro di una difficoltà allucinante, e tra l'altro bisogna anche sottolineare che Richardson era stato eroe qualche secondo prima ed è stato pollo qualche secondo dopo, la stessa cosa al test, cioè entrambi si scambiano l'appellativo di eroe e villain in pochissimi secondi, e questo secondo me è bellissimo, e forse è la cosa più bella di questa serie.
Ma proprio si è dimenticato il tagliafuori, ma si è dimenticato il tagliafuori. Mi ricordo all'epoca sulle community sans eccetera, la gente che diceva no, ma questo qua è fallo, spinta, ma ragazzi, ma come fallo, spinta? Cioè, nel senso, si è addormentato, ma poi, fra l'altro, ma cioè, gente dice no, ah, se Artest non avesse, se fosse andato fuori, vi ricordate la gomitata di Artest nel terzo quarto, no?
Sì,
è andato fuori, sì. Ragazzi, se Artest, io mi ricordo che il mio cavallo di battaglia era, se Artest fosse andato fuori a terzo quarto, non arrivavamo nemmeno a pareggiarla, perché con un altro giocatore qualsiasi sulla faccia della terra al posto di Artest, Baker se la mettono in ghiaccio, ma tipo due minuti
infatti,
prima,
e una partita qua disastrosa,
ma una roba schifosa.
Ma tra l'altro l'avete sentito poi il commento all'inizio di gara 6, quando Marv Albert racconta che praticamente il giorno dopo si è presentato 50 minuti in ritardo all'allenamento, dicendo che non aveva letto sulla lavagna che c'era allenamento e si era presentato solo per partire per Phoenix. Quindi lui praticamente non era manco vestito per fare allenamento, è arrivato in ritardo e senza sapere che ci fosse allenamento. Una classica di
Artestata.
Esatto.
E aggiungo un'ultimissima cosa prima di passare velocemente a gara 6, che solo un visionario o un folle come Phil Jackson poteva mettere in campo Artest su quell'ultima azione, perché poteva mettere Vujačić, qualsiasi altro giocatore, ma non Artest, che era stato veramente indecoroso, e invece alla fine ancora una volta anche un po' la fortuna di Jackson, perché questo dobbiamo dirlo, ha pagato, e i Lakers vinsero quella partita che poi si rivelò decisiva per tutta la serie.
La 6 non c'è mai stata gara 6.
Sì, siamo d'accordo. Gara 6 possiamo veramente commentarla velocemente, perché come dice Andrea c'è stata poca partita, i Lakers hanno veramente alzato il livello difensivo, e poi secondo me i Suns erano veramente stanchi, cioè si vedeva che avevano patito la fisicità dei Lakers, e col passare della serie iniziavano a sentire proprio la stanchezza, e di fatto dal terzo quarto in poi non riescono più a segnare. C'è stata,
diciamo, anche questa partita, come in tutte le finals dei Lakers, Artest praticamente continua a vedere la Madonna giocare
gara
6 da 25 qualcosa, cioè una roba, quindi fa 4-5 canestri da 3 punti, sembrava posseduto in gara 6 Artest, e quel tipo di energia contro la stanchezza che dici tu, secondo me è il risultato fondamentale. Cioè Artest ce l'ha vinta da solo praticamente gara 6.
Vero.
L'unica cosa degna di nota,
l'unico dei nostri,
esatto, volevo arrivare lì, l'unica cosa degna di nota, anche un po' di una nota di colore, ecco, è la rissa o presunta tale tra Dragic e Vujačić, tra i quali non correva affatto buon sangue, perché i Lakers avevano chiuso il terzo quarto, se non sbaglio, avanti 17 punti, quindi stavano dominando, se non che a un certo punto Dragic e Vujačić hanno un alterco, diciamo, con Vujačić che tira una presunta gomitata, diciamo, a Dragic, un mezzo flop, ecco, diciamo così, però comunque si accende un piccolo capannello, e soprattutto questo fa sì che rientra in partita il pubblico di Phoenix, che era stato per lo più muto, giustamente, perché la squadra di casa era nettamente sotto, si riaccende la panchina dei Suns ancora una volta, c'è un parziale all'inizio del quarto periodo di 8-0 dei Suns, che è firmato solo da Dragic, e quindi così, in modo un po' rocambolesco, i Suns riescono a tornare in partita, e addirittura a 2 dalla fine arrivano a meno 3, e a quel punto però Kobe corona una serie strepitosa con due canestri secondo me eccezionali, che sono tra i più iconici di Kobe sicuramente in quella stagione, nella stagione del titolo 2010, ma tra i più iconici della sua carriera. Il primo è un canestro con Odom in punta che consegna la palla a Kobe, che riceve sul gomito. Kobe si libera dalla marcatura di Grant Hill, ma nonostante il raddoppio di Fry, che arriva puntuale, riesce a mettere un fadeaway di una difficoltà allucinante, e porti i Lakers avanti di 5 punti. Ma il canestro ancora più iconico e più famoso è quello che arriva qualche secondo dopo, a 40 secondi dalla fine, con i Lakers avanti di 5 punti. C'è ancora una volta un passaggio consegnato di Odom per Kobe, e questa volta però riceve con 7 secondi ancora sul cronometro, quindi pochissimi secondi, e molto più lontano da canestro rispetto al tiro preso in precedenza. Palleggio, arresto, finta. Tra l'altro in quei minuti, nell'ultimo quarto, tantissime volte ha provato quella finta, e tantissime volte sia Grant Hill che Dudley non c'erano cascati, erano rimasti immobili su quella sua finta. E anche in questa circostanza Grant Hill rimane immobile e totalmente attaccato a Kobe, che però mette lo stesso un jumper che è il dagger della serie a due passi da Gentry. E qui diciamo che si fa la storia, perché Kobe, dopo aver segnato questo canestro da una pacca sul sedere a Gentry, fa il gesto dell'aeroplano per festeggiare, e poi è bellissimo che c'è Gentry che fa it's over, tipo sembra quasi che voglia imitare Vince Carter nel famoso gesto dopo lo Slam Dunk Contest.
Perché oltretutto qua ok, D'Antoni ha la no, super, come si dice, tutto alla mano, molto buona, non sarebbe mai quando non è, era molto easy. Però quando perdeva D'Antoni in campo si arrabbiava manco poco. Gentry invece era meno easy di D'Antoni, ma aveva una cultura della sconfitta molto migliore, secondo me. Ed è stato molto, secondo me, sono stati molto intelligenti sia Kobe che Gentry a fare quello che hanno fatto. Hanno dimostrato di essere due persone con una grandissima testa e di aver capito molte cose, diciamo, del basket entrambi con quel gesto lì. È stato molto bello. Cioè, io mi ero rassegnato a perdere questa serie, ed è stato bello vedere, tra virgolette, di aver fatto pace con Kobe, perché è stato bello, è stato un bel momento.
Beh, in realtà è stata anche una bella serie, in realtà, secondo me,
molto bella, giocata
da entrambe. E
molto io bello.
Ti ripeto, cioè, pure io, in verità, all'epoca ricordo di aver avuto paura dopo che era due, riguardandola, magari più maturo, non lo so, ho avuto meno paura dell'epoca, nel senso che si vedeva che le Nets avevano qualcosa di più. Però i Suns avevano giocato una stagione incredibile, secondo me, e hanno giocato due gare e mezzo, se non tre, a livello dei Lakers, che poi saranno campioni NBA, quindi questo dice tutto del livello di quella squadra. Poi in realtà
questa qua era la terza squadra più scarsa di quella di Nash, secondo me, quindi quest'anno qua, diciamo, quell'anno lì, secondo me c'era una squadra veramente più forte di noi, che erano proprio i Lakers, quindi non ho rimpianti. Quell'anno lì è un titolo merito. Mi meraviglio che i Celtics, riguardandole fra l'altro, perché abbiamo fatto il rewatchable di gara 7, come dicevate voi all'inizio, mi meraviglio di come i Celtics sono riusciti a portarla a gara 7 nel 2010. Cioè, i Lakers, secondo me, avrebbero potuto chiuderla addirittura prima. Lì fu molto bravo
Doc Rivers, sì. No, li soffrivano anche un po' dal punto di vista psicologico, secondo
esatto,
me.
Esatto, esatto. Sì, tutto sì. Kobe priva molto, e fece una serie pazzesca comunque.
Ma infatti lo si nota dalla serietà di Kobe nell'intervista alla fine di gara 6, quando si parla dei Celtics, dove dice: vedremo se siamo davvero maturati, se siamo in grado di avere la nostra rivincita,
battere il nostro fantasma più che altro.
Esatto, sì, sì. Prima di chiudere io vorrei dire due cose sui due giocatori simbolo di questa serie, di queste due squadre. Ad Andrea vorrei chiedere un parere sulla serie di Nash, che alla fine chiuderà con 18 punti, con 12 assist, e poi di fatto sarà veramente l'ultimo ballo ai playoff, l'ultima serie importante, diciamo, dove ha avuto delle possibilità di andare davvero avanti.
Sì, qua fu assolutamente l'ultima serie di Nash. Fu una serie, mettiamola così, perché fu una serie in cui Nash fu stretto a diventare egoista, no? Non è esattamente la serie che ci si aspetta da Nash. Nash sapeva benissimo che sarebbe stata il suo ultimo ballo, diciamo. Lo sapeva benissimo. Sapeva benissimo che Stoudemire sarebbe
andato via.
E comunque ebbe una dire, una voglia di combattere fino all'ultimo incredibile.
E poi, ultima cosa, chiave Lakers ovviamente, è la serie di Kobe, perché a mio avviso è stata una delle serie migliori della carriera di Kobe. Alla fine chiuderà con 33.7 punti, 8.3 assist, 7.2 rimbalzi, 1.2 stoppate, con il 52% dal campo e il 43% da 3, con addirittura 19 triple messe a segno in tutta la serie. Che secondo me, io non ho avuto modo di verificare questa statistica, ma secondo me è stata la serie in cui ha messo più canestri da 3 della carriera. Tra l'altro in quei playoff ne mise a segno 47 o 49 in tutti i playoff, quindi questo vuol dire che un terzo praticamente dei canestri da 3 li ha segnati in quella serie. E lui fu bravissimo, eccezionale ad attaccare la zona, prendendosi quella tripla dal lato sinistro del campo senza paura, con grande naturalezza, ed è anche un canestro che abbiamo commentato nel podcast che abbiamo fatto sulle Olimpiadi qualche settimana fa, no, Nello?
Sì. Beh, secondo me, se non è la migliore di Kobe di tutta la carriera, è tra le prime tre, perché per efficienza, capacità di leggere la partita, capacità di limitare i propri istinti da assassino, intenzioni in termini anche di difensive, perché quelle 1.2 stoppate non sono un numero casuale. Kobe Bryant ha giocato una serie da campione e secondo me questi playoff in generale saranno la validazione del Kobe Bryant campione contro il Kobe Bryant bambino egoista, e questa serie io la metterei tra le top 3 di Kobe. Sì, quasi, diciamo, probabilmente la migliore. Dovremmo riguardarcene qualcun'altra, forse lo faremo, chissà.
Decidiamo. Esattamente. Hai dato la stessa identica risposta. Identica.
Bene, direi che possiamo chiudere qui. Noi per adesso probabilmente ci fermiamo con il podcast. Aspettiamo la stagione, però chissà, magari ci viene in mente di tornare e vi facciamo una sorpresa.
Facciamo una roba alla Michael Jordan. Torniamo,
esatto.
Facciamo una puntata sul calcio e poi torniamo a fare il podcast sulla pallacanestro.
allora, bene. Direi che ci siamo divertiti. Ringrazio tantissimo Andrea. Grazie mille.
Grazie a voi. Grazie Giuseppe. Grazie Nello. Mi sono divertito tantissimo.
E ciao Nello.
Ciao a tutti, buona serata.
Ciao a tutti da Giuseppe, alla prossima puntata.